Ed è stato alquanto traumatico, perché ancora oggi pomeriggio sono venuta a fare regia e palla in tribuna, ma devo dire che quando cala, no, la luce, e poi, cioè, ero bardata, per carità, mamma mia che freddo, ho la goccina al naso, sono tutta vabbè, devo un attimo riprendermi, ho bevuto il tè caldo, adesso speriamo che faccia effetto. E se penso a quanto stavo in scooter, con quali temperature quando avevo, non so, 14 anni, mi viene male. Buonasera, io sono la vostra vitridente di fiducia, questa è Radio Parma 102-104, il programma è Manie di Protagonismo e stasera specialone, salutava sempre la nostra Alessia Galatini di TV Streaming e Canzoni, è in viaggio proprio da Londra verso l'Italia e quindi la sentiremo settimana prossima e auguriamo comunque un buon viaggio e un buon atterraggio. Quindi ne approfittiamo per rincarare la dose di Salutava Sempre, ovvero la rubrica in cui guardiamo gli highlights di chi l'ha visto della puntata del giorno precedente, ossia di ieri sera. Molti nuovi casi, molti casi che ti fanno dire ma no, ma dai, ma oh, ma cos'è quel lavoro lì, eccetera. Cominciamo prima, cioè, con la musica, la rassegna stanca, e verso le 18, poi 25, su di lì, giù di lì, ci colleghiamo con Luca Semeraro, il nostro esperto in true crime, che ieri sera era un concerto, no, ma ha recuperato stamattina su Rai Play e si è sparato la puntata che deve fare un effetto strano a guardare chi l'ha visto alle 9:30 del mattino. Questa canzone è magnifica, non stanca, stupenda, la amo, Beyoncé, please come see me. Incontriamoci, facciamo due chiacchiere. Partiamo quindi con la rassegna stanca, la rassegna in cui vi leggo i titoli delle notizie, ma non le approfondiamo. Perché? Perché non c'è tempo e modo, o non ne abbiamo voglia. Per fare così una panoramica insieme, no, di quello che succede nel mondo, e soprattutto a me fa molto ridere che online giustamente si passi da dramma in un paese, però poi le pizzette sono più buone scaldate o fredde, no? E quindi da lì nasce la rassegna stanca. Sì, stanca. Primo Natale senza Elisabetta. Riusciranno Harry e Meghan a rovinarlo? Ecco, come guffare, no? Lady Diana allasta uno dei suoi gioielli più originali. Zelensky negli USA, investite in democrazia, la lotta definirà in quale modo vivranno i vostri figli e nipoti. Aldo, Giovanni e Giacomo, lol, ce l'hanno proposto, ma non fa per noi. Le peggiori coppie zodiacali e i punti su cui lavorare se vi siete scelti. Ecco, questo potrebbe essere effettivamente utile. Vertigine parossistica posizionale. Che cos'è il disturbo che ha colpito la cantante Elisa? Oh, questo è grave, interessante, parliamone. Vanessa Paradis compie 50 anni, ecco l'evoluzione del suo beauty look. Roma, un poliziotto arrestato per tortura, la spedizione punitiva contro Omerovic. Regina Coeli, dopo mesi di sonno interrotto, un detenuto si è svegliato. Lemon e Creepy, sorella di Baghdad, la nostra ribellione a colori. Giorgia Mosca, il segreto del party perfetto. Capito, passiamo da una cosa. Natale in casa Windsor, l'abbiamo già visto. I regali di Natale, le idee. Kate Moss ritorna agli anni 90 per la sua nuova apparizione. Però secondo me, io insisto sul dire che certe cose degli anni 90 dovremmo lasciarle negli anni 90, tipo l'ossessione per il magro heroin chic, tipo quello di Kate Moss. Miss Italia, per te Miss Italia finisce qui. No, 80 anni di storia, un declino inesorabile per ricchi professori, salso maggiore. Il concorso provato a reinventarsi, ma è stato soverchiato da battaglie di genere. No, non c'è più Miss Italia. Finalmente. Solo 80 anni ci sono voluti. Bene, bene amici, fine rassegna stanca, pubblicità, mi collego con Luca e poi torniamo subito. Ok, I'm ready in my deal. Oh, Io mi ero preoccupata quando ho letto il titolo della notizia, la vertigine parossistica posizionale. Poi
fortunatamente non è niente di grave.
Esatto, no, no. Esatto, no, perché questo è un tesoro nazionale, Elisa, mi raccomando, che è riposati, prenditi un attimo di pausa, hai fatto tutti sti concerti, non sia mai che per carità, una cosa buona ci abbiamo in Italia, per piacere. Qua mi è venuto un attimo, mi sono agitata. In collegamento c'è Luca.
Buonasera, eccoci.
Bonsoir. Quindi tu già sapevi tutto, essendo tu grande fan, eri già aggiornato.
Sì,
su...
sì, ma infatti è per quello che non ti ho lanciato allarmi particolari, perché sapevo che era tutto a posto.
Ok, grazie.
Necessita di riposo, ma non è una patologia grave, okay, assolutamente.
Ok, è una cosa simile alla labirintite, tipo.
Esatto, esatto, sì, perché coinvolge anche questa patologia i canali dell'orecchio, sì.
Che spavento, scusa. Ti giuro, tra tutte le catastrofi che succedono nel mondo, ho letto Elisa, no, per piacere. Ecco, lì veramente è come se ti avessero detto quando ti dicono che non esiste Babbo Natale. Cioè,
no, no, infatti.
Per piacere.
Non...
Dunque, Luca, tu reduci invece da un altro concerto, grande frequentatore...
Sì. Sì, sto diventando l'inviato dei concerti.
Raccontaci, dove sei andato, che concerto era?
Allora, mamma ha riscosso il suo regalo di compleanno che io e mia sorella le abbiamo preso a luglio, e quindi spedizione ieri sera a tutti e tre al concerto di Alessandro Amoroso per l'ultima data del suo tour.
Che carini, ma cioè il regalo era proprio il concerto dell'Amoroso?
Sì,
o
sì,
era,
sì, era il biglietto. No, okay. Era il biglietto dell'Amoroso, sì. No, mamma è stata contentissima, quindi vabbè, quello che doveva succedere è successo, okay. Meno male. Sì, è stata stracontenta, quindi vabbè, io e mia sorella a un certo punto abbiamo iniziato a far casino, perché insomma io e mia sorella siamo così, concerti insieme. E soprattutto insomma nelle canzoni più movimentate io e mia sorella insomma ci abbiamo andato dentro. Comunque posso dire che c'erano una serie di mamme scortate dalla relativa prole.
Quindi... si vede che mette d'accordo le mamme l'Amoroso.
Sì,
piace,
sì,
alle,
sì,
mamme.
Probabilmente sì. No, è stato anche un bello show, devo dire, nel senso che anche il contorno, scenografie, coreografie eccetera, tutto molto carino davvero.
Di la verità, non dire con scenografie.
No, beh, il corpo di ballo merita assolutamente.
Sì,
molto,
perché...
è molto corpo.
E
meno
ballo
perché il palcoscenico era piccolo. Sì,
no, voleva fare quello, no? La scenografia, il concept, ma in realtà erano...
il corpo di ballo, ragazzi. Cioè, vabbè.
Bello, bravo. Dunque, vabbè, a parte il concerto, quindi, cioè, ovviamente ci siamo sentiti lo stesso, non volevo... Cioè, ero combattuta perché io invece stavo guardando chi l'ha visto, non volevo spoilerare, ma allo stesso tempo ero incredula davanti a tutte le cose che sono successe ieri sera, che Luca però ha recuperato appunto stamattina. Tra l'altro, com'è guardare chi l'ha visto alle 9:30 di mattina? Alle 9 di mattina?
Allora, da un certo punto di vista è straniante, perché comunque vedere la Shari mentre hai il caffè latte davanti,
esatto.
È veramente strano. Dall'altra ti dico, c'è molto meno pubblicità perché RaiPlay è come YouTube, n'è una da 15 secondi ogni tot, quindi ti fai proprio questa fila tirata unica, immersiva,
sì,
proprio,
sì,
nel mondo di chi l'ha visto. E poi comunque non hai il rischio abbiocco, che ogni tanto invece il mercoledì sera ci prende.
C'è il coefficiente abbiocco, c'è.
Non mi sono perso niente.
Quindi
in realtà, cioè, ho captato tutto quello che dovevo captare, ragazzi.
Pure di più.
Sì.
Bene, allora giusto il tempo di una canzone e poi iniziamo con Salutava Sempre, ovvero la rubrica del giovedì, oggi in edizione speciale doppia, in cui appunto vediamo gli highlights della puntata di Chi l'ha visto, ma anche aggiornamenti sui casi, curiosità, notizie e quant'altro. C'è proprio la Britney che in questo periodo, niente, questa donna non la riescono a lasciar stare nella sua vita, cioè, non c'è, no, ma veramente, se andassi in un convento le romperebbero le palle anche in convento.
Sì,
è vero, le voci per Hold Me Closer in realtà lei le ha registrate nel 2015, ma voglio dire, se poi la fanno uscire nel 2022 a noi che cacchio ce ne frega, cioè, nel senso, non vuol dire che l'hanno rapita, è un'aliena.
E poi lei non poteva decidere nulla.
No, esatto, quindi... esatto. Anzi, mi auguro che a sto giro le abbiano detto: oh, abbiamo trovato le tracce che hai registrato, ti va se... Speriamo che abbia potuto, no, dire la... Penso di sì, perché poi lei l'ha promossa. Sì, ha fatto qualche video, sì, anche sì. Paris Hilton, sì. Bene, bene, ma il complotto su Britney, ne parliamo sempre, perché comunque mi sta molto a cuore la faccenda, però non è... chissà, pensa se andasse a Chi l'ha visto.
Meraviglia.
Bene, la Charlie sarebbe sicuramente capace di dire: ah, oops, I did it again, Britney, con una roba del genere, no? L'hai fatto ancora, ieri sera ha fatto delle battute. Comunque, scusate, andiamo con ordine. Come si apre la nostra trasmissione del cuore?
Si apre con un annuncio bomba, perché sì, in realtà la Shari ci fa questo annuncio, poi mette da parte il caso e lo riprende dopo. Ma l'annuncio bomba è che, non dico per la prima volta, ma quasi nella storia...
Sì, lei l'ha detta come se non è mai successo, non succede mai, anzi...
Bomba. In un programma così lungo dubito che fosse la prima volta. Diciamo che la prima volta che noi ne abbiamo memoria è lo scomparso che contatta la redazione e chiede di essere intervistato per spiegare le proprie motivazioni.
Incredibile.
E costui... è Pietro Martini, che era scomparso a giugno a Trento,
sì,
mentre era in visita da suo padre, perché Pietro e la moglie Katia vivevano a Monaco, e quindi la Sciarelli dice: prima che lui cambiasse idea, gli abbiamo mandato in spedizione Fabrizio Franceschelli.
Sì,
e quindi abbiamo questo scomparso che si rifà vivo, mentre sua moglie Katia, che era in collegamento dalla Germania, credeva fosse morto in un incidente in montagna. E poi la Shari ci crea l'hype
e poi ci
mette questo caso da parte,
e poi ci lascia lì così, ci dice: bene, questa è la carotina e adesso andiamo. No, in realtà poi cioè ha creato l'hype, ma siamo andati comunque in zona calda, perché siamo partiti con Liliana
Resinovic, perché in studio c'erano suo fratello e Sterpin,
grandissimo
amante,
raga,
che tra l'altro
in gamba,
come ti dicevo ieri, cioè 83 anni, ma io ci metto la firma
in gambissima, ma poi cioè dalle cose che dice, a parte la lucidità, insomma...
ma usa WhatsApp, ragazzi, quest'uomo ha 83 anni,
capito, cioè,
dai,
capito, chapeau. E anche lo senti dalle cose che dice, che è uno che proprio, tra l'altro, ci tiene tantissimo alla salute, il mangiar sano, cioè ogni tanto le butta lì, di lui, le sue scarpinate, il trekking, le cose, quindi uno attivissimo.
Vero.
E davvero uno che dici: caspita, un nonno, un marito, un uomo così, sì, esatto, o io stessa ci metterei la firma, e sei così a 83 anni, effettivamente. Bene, dalla storia di Liliana, molto importante, secondo me, come la Sciarelli ci ha ricordato quelle 75 volte, la presenza del perito, oddio, cos'è, un medico legale anche era lei?
Sì, perché oltre a Nicodemo Gentile, Penelope, ecco, c'era anche questa consulente, una coordinologa praticamente.
Sì, sì.
Perché vi dico coordinologa? Perché in realtà medico legale, assolutamente.
Sì, sì.
Perché lei ha accertato che in realtà il cordino attorno, sì, al corpo di Liliana non è stato utilizzato per strangolarla, ma era semplicemente appoggiato. Una funzione quasi ornamentale.
Esatto, le è piaciuto molto alla Sciarelli questa definizione, che ha detto: com'è che hai detto ornamentale? Sì, sì.
Sì, sì.
Perché effettivamente per me momento top, quando hanno, poi ne parliamo, però qua aprono, no, i telefoni, perché è un servizio pubblico, ricordiamolo, quindi aprono i telefoni a ufficio lamentele, gente.
E sono tutti specializzati in qualcosa di assurdo.
Esatto, esatto. E hanno fatto il collage delle segnalazioni
sì,
della gente. Cioè, guarda, è stato proprio
di tutto.
È di tutto, incredibile. E un signore esperto di nodi, perché c'è un po' di, raggiungono veramente chiunque, diceva che il nodo del cordino intorno ai sacchetti neri, non era neanche
richiede una certa manualità, tra l'altro.
Bene amici, c'è la pubblicità, ma qua la situazione di salutava sempre si fa sempre più calda, e quindi rimanete con noi perché appunto scopriamo, andiamo sempre più a fondo, ecco, nella questione di Liliana, ma si aprono tutti nuovi casi, uno per me personalmente un caso con un epilogo shock, proprio ce n'è di bellissimo, rimanete con noi. We live with just a taste, 18:45, lui è Harry Styles con la sua Harry's House, l'album da cui è tratto anche questo di singoli, Music for a Sushi Restaurant, e noi siamo insieme a Luca, il nostro esperto di true crime, che insomma ci conduce lungo il percorso delle highlights, cioè i momenti salienti di chi l'ha visto, anche se è difficile scegliere, perché, cioè, come dire, no? Quale parte è più buona della pizza? Come fai a scegliere? Cioè, quelle battute fuori luogo della Sciarelli, il premio riflettore, i personaggi da salotto che torna, insomma. Quindi portiamo tutto alla luce così del sole e ne parliamo insieme. Siamo arrivati a
Liliana Resinovic, yes, e al collage di segnalazioni, insomma, sì, che sono arrivate dal pubblico a casa, perché, sì, oltre al nodo piano, quindi a una serie di marinai, insomma, che, sì, hanno segnalato, esatto, che è un nodo che richiede una certa manualità, ne sono arrivate anche altre di segnalazioni. Ad esempio, diversi spettatori hanno segnalato che sulla base delle chimosi che c'erano sul volto di Liliana, è molto probabile che ad averla schiaffeggiata sia stato un mancino. Adesso io non voglio entrare in polemica con gli spettatori, ma forse un medico legale ci arriva anche senza che chiamiamo in 800, perché quella è una cosa abbastanza banale.
Mai entrare in polemiche con gli spettatori, però, mi raccomando.
No, perché io sono uno di loro, quindi per carità, però voglio sperare che un medico legale ci arrivi da solo a ipotizzare che l'aggressore sia mancino, perché altrimenti siamo messi male.
Oh, c'è da dire che il medico legale ha anche dichiarato che questo era un suicidio.
Infatti, giustamente, lo spettatore dice nel dubbio, diciamo anche questo.
Esatto,
no,
tra
l'altro, vero,
tra l'altro, bellissimo. Ah, sì, perché poi è partito quando si è stabilita questa cosa, no, del mancino, è partito il toto.
Chi è mancino? Cioè,
lei
prova
è
il mancino.
Tu, esatto, sei mancino, esatto, tu sei mancino. No, io no, tu sei mancino, no, io no. Collage di Sebastiano, il marito di Liliana. Ci voglio, sì, in tutti, raga, quando si mettono in testa una cosa e hanno fatto appunto il collage di immagini di ogni volta che lui aveva anche solo qualcosa in mano, nella mano sinistra, tipo un sacchetto della spesa. Vi sarà capitato anche voi, adesso a parte tutto, di non avere sempre la spesa nella vostra mano dominante? A me è capitato, se non altro. Quindi collage che inchioderebbe Sebastiano come uomo mancino.
Io peraltro sono mancino, però non c'entro niente, no, così.
Guarda che
la
stai rischiando grossissima, Luca.
Lo so,
E poi prendono questo TikTok, che si vede che per la fede è sempre un po' una fonte misteriosa, quasi come un oracolo, però di cui non ci si può fidare al 100%, perché qualcuno su TikTok, anzi no, scusa, dei suoi video su TikTok, tra l'altro Sebastiano è su TikTok, vabbè, ci sarebbe lui che mangia la pasta con la destra. Ma io sono andata sul gruppo di Facebook, quello
bellissimo,
stai,
sì,
guardando chi l'ha visto, e grandi polemiche, perché no, ma perché su TikTok te lo inverte, lo specchia, e quindi in realtà sta mangiando con la sinistra. Quindi insomma abbiamo chiuso il caso di Liliana Resnovic basandoci sul fatto che sicuramente qualcuno di mancino l'ha schiaffeggiata, e Sebastiano è mancino, e quindi caso è chiuso, via, fine del...
Ma in tutto questo, no, giustamente, cioè, ci accaniamo su di lui, però rinnoviamogli l'invito
a venire
studio.
Cioè, verrà sicuramente, sicuramente,
perché si sentirà accolto,
sì,
là dentro.
Sì, sì, sì. Come non augurare ad Adele di trovare tutto l'amore del mondo, lei che parla di amore come solo lei sa fare. È vero, è molto brava a parlare di sfighe in amore, quindi mi viene voglia di augurarle di trovare invece no, un po' di gioia e serenità, però poi, capito, quando è contenta passano gli anni e non escono gli album, c'è questo conflitto di interessi. Siamo sempre con Luca, Reznovic, Toto Mancini, Sebastiano è stato lui sicuramente.
Poi le varie ipotesi, altre segnalazioni, tipo il corpo probabilmente è stato nella Yazera.
La
che è
Yazera,
fossa,
Luca, la Yazera.
Il ghiaccio.
La Yazera.
Oppure le scarpe di Liliana sono pulite, però dovevano essere piene di foglie di fango, perché comunque il corpo è stato trovato in una zona dove c'era del fango e dove c'erano delle foglie. E è stato anche intervistato il medico di base di Liliana, che dice che lui non aveva assolutamente colto eventuali segnali di depressione o che lasciassero intendere che Liliana stesse anche solo ipotizzando, no, di togliersi la vita, quindi screditando ulteriormente l'ipotesi del suicidio. E Visintin poi continua, insomma, imperterrito a negare l'evidenza, nel senso che lui ribadisce che assolutamente Liliana non aveva nessuna relazione con Sterpin, nonostante Sterpin ha portato prove su prove, messaggi, conversazioni, foto e quant'altro.
Siete voi che siete maliziosi, siete maliziosi.
E tutti, dalle persone più vicine a Liliana, al resto del paese, tutti erano a conoscenza del fatto che Liliana stesse in realtà progettando di lasciare il marito e viversi la sua storia con Sterpin.
Sì, c'erano le ricerche online su come divorziare velocemente senza coinvolgere gli avvocati, una roba del genere, insomma, gli indizi erano tutti lì. Gli indizi sulle intenzioni di Liliana nel periodo vicino alla sua scomparsa. No, a parte gli scherzi, la cosa della mi ha fatto ridere che diventa National Geographic, no? Quando scoprono la Yazera e istruiscono la Sciarelli al fatto che lì in quella zona ci sono questi posti, no? E aiuta, ricordami il cognome sempre dell'amante barra nuovo compagno.
Sterpin.
Lui ha detto: ah sì, io ne conosco diverse. E la Sciarelli gli ha detto: attento, stai dicendo di conoscere. Proprio, sai, veramente casa sua, casa sua.
Sì, sì.
Dopo questo di Liliana ci spostiamo.
C'è il caso.
Ah,
sì, c'è
va...
Pietro Martini.
Ah,
c'è,
scusa,
Pietro Martini.
Scusa, è quello il caso, giusto?
Sì, sì, c'è Pietro Martini.
Allora, dato che è veramente qualcosa di unbelievable, ne parliamo dopo il nostro break. Potremmo anticipare, vabbè, che
ti dico uno di quelli brevi, allora,
bravo,
dai.
Esatto,
ti dico uno di quelli brevi, perché tra un caso e l'altro, ad esempio, la Sciarelli si è soffermata sul caso di Sestina Arcuri,
sì,
che è la ragazza che è morta dopo essere caduta, diceva il compagno, dalla scala a chiocciola.
Tremendo.
Landolfi,
sì.
Che in realtà, fortunatamente, dopo una prima sentenza di assoluzione in primo grado, è stato condannato a 22 anni per omicidio in corte d'appello, perché è emerso come chiaramente non sia stato un incidente, ma come in realtà Sestina sia stata spinta dal compagno, e ci sono una serie di prove da messaggi della stessa Sestina messata da quest'uomo.
Lì il mistero è come abbiano potuto in primo grado assolverlo.
Esatto.
La Sciarelli diceva che sì, è proprio sentenza ribaltata, che non è una cosa così, non dico, ok, non è rarissimo, però non è neanche una cosa che succede comunemente.
Allora, diciamo che se succede, tra le righe stai dicendo che qualcuno non ha lavorato come doveva, quindi o chi ha fatto l'indagine o chi ha fatto il primo grado.
Esatto, sì, lui ha fatto sentire questa... la telefonata di lui che chiama i soccorsi, come al solito quando hai, anche lì mi ha ricordato Ciontoli, cioè quando te la giri su, no perché è caduta, poi ha rimesso, però stava bene, però poi aveva una cosa che guardava di là e diceva i numeri, però poi io mi sono occupato di lei, l'ho messa a letto, però... No, ragazzi.
È caduta addosso a me, però io sto bene.
Caduta addosso a me, un omone così, se una donnina cade addosso a lui, lui fa effettivamente, no, da... sì. Da materasso, da airbag, e così non è stato. E poi comunque sì, come dice Luca, c'erano video di loro che litigano fuori da un ristorante, cioè, e io mi ricordo effettivamente quando parlarono le prime volte in questo caso, che intervistarono la mamma di lui, se ti ricordi, che era quella che stava. Secondo me abita vicino a dove abitano loro, o addirittura abitava con loro, una roba del genere, che palesemente voleva coprire suo figlio. Comunque, secondo grado, condanna di?
22 anni.
Bon, così non ci pensiamo più. No, non è vero, perché poi 22, se lui è giovane, 22 si traducono in molti meno, con buona condotta, eccetera.
Esatto.
Bene, amici, noi ci fermiamo per il solito break di qualche minuto, ma torniamo dopo le 19 con Mani di Protagonismo. Salutava sempre Luca Semeraro, i casi, gli highlight di chi l'ha visto di ieri sera. E il numero di telefono che vi serve per interagire con noi è il 333-964-9949. Diteci quello che pensate, se effettivamente siete d'accordo con noi, o magari avete, no, delle altre, avete, come i Killa Visters, avete delle altre novità, avete notato qualche dettaglio che a noi è sfuggito. Torniamo subito dopo con questa perla del nostro panorama pop italiano, del buon Paolo Meneguzzi. Era il 2003, io avrei detto molto più tempo prima. No, di prima.
No, ci stanno 19 anni, dai.
Allora, innanzitutto, quando dici queste cose devi dare un po' di preavviso a una signora di una certa età come me. E... no, ma aspetta.
2000... No, ci sta, ne avevo 14, ci sta, sì, 19 anni fa ne avevo 14, sì, ci sta, vale.
Va bene. Lei
non andava a scuola.
Okay. È vero che sei giovane, più giovane di me, però... Paolo Meneguzzi, vedi, mi è venuto in mente perché ho detto, ma sì, torna Pale Chiara, torna Brangiolini, metti che un giorno ci spunta dal nulla Paolo Meneguzzi, anche lui a Sanremo, quest'anno no, magari l'anno prossimo. 19:13 minuti qui a Mani di Protagonismo, nella giornata di giovedì 22 dicembre, come tutti i giovedì siamo in compagnia di Luca Semeraro per Salutava Sempre, eccezionalmente doppia gioia, perché non è che siamo contenti che non ci sia Alessia, però lei è in viaggio e quindi abbiamo detto vabbè, facciamo la doppia, no? La doppietta. E quindi daje con gli highlights di chi l'ha visto. Mi rifiuto, cioè tipo su TikTok ho fatto un video in cui dicevo, no, entra un ladro in casa ma stai guardando chi l'ha visto, e qualcuno ha scritto cos'è chi l'ha visto. Allora gli ho detto guarda, no.
No,
sinceramente, no, è come dire no. Cos'è il Colosseo, o come dire, non lo so, capito, cioè è un'istituzione, non puoi, puoi non guardarlo, puoi non piacerti, puoi, però che non sai cos'è. E quindi vabbè, abbiamo visto la prima parte, Liliana, la Shari ha droppato la bomba dello scomparso che si manifesta, abbiamo in collegamento la moglie che lo pensava morto, poretta, dalla Germania, e abbiamo visto brevemente invece la faccenda di Sestina, che è il compagno, il fidanzato, partner, è stato condannato, e procediamo a gonfie vele verso...
Torniamo tra Trento e Monaco, perché arriva l'intervista che ha fatto Fabrizio Franceschelli a Pietro Martini, e qui abbiamo il premio riflettore della settimana, e per la prima volta un inviato vince il premio riflettore rimanendo di spalle. Noi non sappiamo neanche che faccia abbia Fabrizio Franceschelli.
Sappiamo che indossava una giacca vintage di pelle, un giubbottino, un bomberino anni 70, un po' di pelle, ma non sappiamo che faccia.
Però è il vincitore di questa settimana, perché anche se è rimasto di spalle è riuscito a vincere, a portarsi a casa la vittoria del premio riflettore, un po' a mani basse, perché con un caso del genere era facile.
Era facile.
Ma abbiamo premiato anche il suo aplomb, insomma, nel rapportarsi con quest'uomo che veramente è indifendibile.
Avrebbe fatto prudere le mani anche al monaco più buddista che uno può trovare. Mi c'è, appunto, a parte, sì, esatto, questo caso della serata, cioè quando la Shari ha detto quello, per me, quello è diventato il focus della puntata. Sì. E ci ho messo, quando poi l'ha intervistata, adesso vedremo cosa ha detto, ci ho messo anch'io un attimo a farmi passare il nervoso e dire...
No, il prurito alle mani gli è venuto anche chiaramente, visibilmente, anche alla moglie. Detto, cioè, non sei morto, ma se torni qui ti accoppo io. Cioè, il messaggio era quello.
Sì, sì, stai pure lì dove sei, che fa lo stesso, grazie. Però sì, allora, poi col senno di poi, sicuramente questa è una persona disturbata, che ha dei problemi di salute mentale enormi e quindi avrebbe bisogno di cure abbondanti e spesso e volentieri. Dopodiché, se la prendiamo proprio come si dice, face value, è una storia allucinante, raccontacela, perché mettetevi comodi, è incredibile.
Allora, come vi dicevo, Pietro Martini a giugno è partito da Monaco, dove viveva con sua moglie Katia, per andare a trovare il padre a Trento. Pietro aveva già due figli da una relazione precedente, con i quali comunque aveva rapporti, anche se non continuativi e costanti, però comunque non c'erano problemi di sorta.
La moglie diceva che il sabato, che era il giorno che lui vedeva i figli, era per quello che lei si è preoccupata subito, perché lui ha skippato il sabato, e il sabato era
Giorno... cosa che non faceva mai, esatto. Cosa che non faceva mai. E, dopo aver fatto visita al padre, lui però improvvisamente è sparito, ed essendo in montagna, sua moglie Katia pensava che fosse successo, insomma, una tragedia durante una delle sue escursioni e passeggiate. E Katia è rimasta da sola con i debiti che si è scoperto che Pietro aveva accumulato negli anni.
Allora, sì, poveretta, lei si va nel panico, allerta le autorità la cagano anche, cioè, si attivano anche velocemente quelle della zona, finché non vedono questo video di una telecamera, quella a circuito.
Sì, esatto, una telecamera nel parcheggio. Tra l'altro, no, giustamente, voglio farmi credere morto, mi faccio riprendere da una telecamera, no?
E dicono a Giulia, a Katia, pardon, dicono: guardi, per noi è un allontanamento volontario, però ok, ci sta, ma io moglie effettivamente, soprattutto dato che e messaggini ti amo e non vedo l'ora di tornare da te e sei la mia vita, oppure sapete, è proprio normale quando dici tuo compagno, partner amoroso va in viaggio e ti aggiorna sul viaggio, cioè sono arrivato, ho fatto questo, ho fatto quello, tutto normale finché
appunto... anche messaggini al padre dopo averlo appena visto,
esatto, sì. Esatto. Finché basta, fine. Ora, quindi questo a giugno, e lei se ne torna con le pive nel sacco in Germania, e però convinta che effettivamente questo, cioè che sia successo qualcosa, quindi rimane in quel limbo bruttissimo di quando appunto ti dicono sì, abbiamo visto questo video, però non sappiamo, cioè non abbiamo altre notizie, un po' come quel ragazzo americano che è andato in montagna, sì. E c'hai tu le ultime notizie, lo vedi, qualcuno l'ha visto, qualcuno no, sparito, fine. E poi lui manda una mail.
Esatto, manda una mail alla redazione nella quale dice: consapevole del caos che ho creato in questi mesi, volevo comunicare, insomma, che non sono morto, ma sto scrivendo una mail, forse questo non c'era bisogno di specificarlo. E vorrei rilasciare un'intervista per spiegare le mie motivazioni. Anche un po', se vogliamo, l'arroganza. Voglio rilasciare un'intervista, ma magari non faceva piacere a loro intervistarti, no? No, lui dà per scontato invece che, dicendo sono lo scomparso, mi merito l'intervista, no? Quel momento di gloria. E Lasciari però assolutamente ha mandato nell'immediato, insomma, l'inviato, il nostro vincitore del premio riflettore della settimana, che giustamente ha chiesto quello che avremmo chiesto tutti, chiaramente la motivazione che è emersa è di carattere prevalentemente, perlomeno quello che dice lui, finanziario, nel senso che era una situazione,
non
se
solo,
vogliamo...
Non solo, nel senso che secondo me lui è arrivato a questa... cioè probabilmente sentitosi fallito sotto tutta una serie di aspetti, no, di vita.
Esatto,
di
perché poi arriva la perla, no?
Sì, sì.
Io sono scomparso perché Katia è perfetta, merita di più, non sarebbe mai stata felice con me, quindi io l'ho fatto per lei.
Per lei e per i miei figli, grazie Pietro. Cioè questo è proprio, è come noi nel podcast del disagio abbiamo trattato di ghosting diverse volte, no? Questo è il super Saiyan del ghosting,
sì,
cioè
sì,
questo
sì,
è
sì,
il livello, esatto, il next level della follia.
Ma ci sta bene anche nella puntata le scuse peggiori per lasciarsi, perché piuttosto
sì,
che dire divorziamo, si è inventato questo. E lo faccio tra l'altro per il suo bene. Lei in questo momento pagava i suoi debiti.
Capito.
Quindi non lo so che bene è venuto fuori.
E c'era l'inviato che continuava incredulo, perché questo qua era un muro di gomma. Cioè lui dice: ma scusa, ma non era meglio se dicevi guarda è finita, oppure me ne vado, però glielo,
esatto,
glielo dicevi, me ne vado, sparisco, sappi che sto bene ma non voglio... E lui lo guardava come se questo qua parlasse in ostrogoto, no?
Cioè... Ah, ma io non ci ho pensato in quel momento,
no. Ci ho pensato. Ho pensato che sarebbe stato più facile fingermi morto. Che dire, di uomini di merda ne ho conosciuti nella mia vita, almeno nessuno che mi abbia detto, ma si sia fatto credere morto, piuttosto di uscire con me. Sotto la... Vi auguriamo anche a Katia, che mi è piaciuta moltissimo, la moglie, come ha reagito all'intervista, insomma, del marito, di quel poco di buono. Cioè auguro a lui di trovare le cure di cui ha bisogno, anche perché voi...
In tutto questo lui ha dichiarato che per il momento non ha intenzione di ritornare a casa.
Sta lì. Allora, questo qua bisogna capire, penso che tornerà dal padre, non so bene come... perché
non sappiamo neanche come abbia potuto mantenersi in questi 6 mesi, perché pare che non lavori.
Esatto,
quindi...
non lavora, ma soprattutto, ripeto, ha bisogno chiaramente di parlare con qualcuno, perché insomma ci sono delle problematiche grossissime. E Katia invece, con grandissima eleganza e classe, ha detto: questo non è amore, perché lui continua a dire no, perché ti amo. E lei dice: guarda, no, la sua concezione di amore è completamente diversa dalla mia. Amore non è lasciare una persona nella merda pensando, e soprattutto farla pensare che tu sia morto. Quindi chiudiamo, caso chiuso per Paolo
Martini.
Martini, perfetto. Ci spostiamo quindi verso... Ok amici, noi di Salutava Sempre abbiamo sbagliato.
Ebbene sì, è vero,
con
è
noi,
vero,
come
è vero.
Tutti quanti però, faccio... cioè non è che voglio giustificarmi.
È vero
però...
che però c'è una simmetria di informazioni, per cui noi in realtà non sappiamo proprio tutto, quindi... Però torniamo per l'ultima volta, forse.
Se Dio vuole!
Forse. Per l'ultima volta, sono passate le 20 ore di viaggio, e
sì,
torniamo per l'ultima volta sulla nave veloce Genova-Palermo, la Superba,
che il CEO,
il tragico epilogo.
Sì, il CEO ha stappato lo champagne ieri sera, ha detto
sì,
finalmente
sì,
ci
la compagnia di navigazione dice bella lì, perché finalmente chiude anche lo sportello lamentele, e almeno...
Sì, e la Sciarelli l'ha detto, rimane il problema della sicurezza sulle navi. Fede, dai, abbiamo preso tutti una cantonata, portiamola a casa, ci sta. Non avevamo, te l'ho detto, che cioè l'abbiamo pensato che questo cellulare avrebbe magari rivelato effettivamente, no, altri segreti o altre cose. Effettivamente sono caduta un po' dal divano.
Sì, perché la disamina approfondita del cellulare di Gaia Randazzo, la ragazza che appunto è sparita a bordo di questa nave, non è mai insomma arrivata a Palermo dalla nonna, effettivamente si è tolta la vita, perché ha lasciato su questo smartphone una serie di testi, di dichiarazioni, insomma, nelle quali afferma che è colpa di nessuno ma di tutti, tutti, certo, di sentirsi assolutamente, insomma, quasi di troppo, no? Di voler togliere il disturbo, togliersi di mezzo per lasciare che il suo ex, insomma, sì, potesse vivere serenamente.
Chiaramente ragionamenti non lucidi di una persona che poi fa un gesto, no, così estremo. E il dispiacere qual è? Che sì, poi a voglia tutto il servizio era... E parenti, genitori, zie, cugini, che ma non sembrava, era tu, ok,
salutava sempre,
bravo, salutava sempre. Il problema è che nella nostra, cioè, adesso faccio il pippone, il mio solito, il problema di queste cose che succedono e tutti dicono ah ma nessuno si immaginava, è perché non siamo abituati, secondo me, a parlare, cioè non abbiamo proprio il vocabolario per esprimere un certo tipo di disagio. Specialmente...
Quante non siamo abituati a parlare, punto. Perché comunque, esatto, io non è, parlo per me, io non è che fossi un adolescente che parlasse tantissimo delle proprie cose personali, certo, con i propri genitori, assolutamente, certo, quindi...
E anche Gaia non ha avuto chissà quali erano le sue... E non devono essere dinamiche familiari da servizi sociali, è poi una famiglia normalissima, felicissima, che se non si... lavora tanto su almeno lo stabilire un tipo di comunicazione della serie va bene tutto, fatti i cazzi tuoi, se hai 20 anni chissà cosa ti passa per la testa, però se magari ti vengono questo tipo di pensieri sai che puoi parlarne con noi, cioè ci vuole, ma questo deve essere fatto secondo me a livello globale perché poi le persone siano in grado di tirar fuori certe problematiche, perché apparentemente davvero è una ragazza normalissima, sanissima, carinissima, sì, c'ha le turbe d'amore, le turbe d'amore con il suo fidanzato, ma chi non le ha avute, no, a 20
esatto,
anni,
esatto.
Che dispiacere,
però poi ci dedichiamo a un caso che si è concluso positivamente.
Bene, ci vuole, perché questa è stata un po' una botta. Io davvero, cioè, non è che l'incidente sarebbe stato meglio, però l'incidente, dici, vabbè, è successo.
Forse, ecco, l'incidente, diciamo che ti fa fare pace con l'idea che sia stato inevitabile,
esatto,
sia stato proprio fortuito.
Invece, esatto, invece questo.
Il suicidio, è chiaro che fa pensare alla famiglia di avere la colpa di non aver intuito prima quale fosse la gravità della situazione. Great, so they
gotta be great. Ed Sheeran con la sua Celestial, che per quanto uscita qualche tempo fa è perfetta per il Natale, chiamandosi Celestiale. Ce la possiamo dedicare quando ci vogliamo bene, come Luca, tu sai che sei celestiale per me.
Grazie.
Che no, è vero, però devo dire che no, è stato prima di Natale, non è il Natale che ti ha portato nella mia vita, ormai è vabbè, diciamo il 2022, la fine del 2022.
Sì, l'autunno praticamente, perché era quel periodo.
Forse Halloween. I morti, i morti.
È vero.
Dunque, chi l'ha visto, il nostro, diciamo, appuntamento fisso di tutte le settimane delle nostre vite da un po' di tempo a questa, cioè chi dà più, chi dà meno, noi poi cerchiamo di coinvolgervi in questo, se non l'avete mai fatto, ovviamente avete bisogno di un intro a Chi l'ha visto, allora dovreste andare ad ascoltarvi le altre puntate di Manie di Protagonismo, quelle con Luca, quindi nell'ultimo paio di mesi ormai, direi, così capite, no, il mood in cui poi svisceriamo gli highlights e entrate così a far parte di questa grande famiglia, grande community di Chi l'ha visters, che si affezionano agli inviati, alle gaffe, agli outfit, alle cose, pur parlando ovviamente, no, di cose molto serie, molto drammatiche per chi le sta vivendo. Però c'è anche un buon grado di soddisfazione quando effettivamente viene fatta giustizia, perché c'è anche quell'aspetto lì. E dunque, per Gaia purtroppo la polizia ha investigato, e per quanto noi per primi non ci volessimo capacitare di una scelta del genere per una ragazza così giovane e così piena di vita, ma sono cose banali da dire in realtà, perché può succedere a chiunque, e la famiglia, ahimè, si deve rassegnare, quindi si chiude così la saga del caso della superba, della scomparba, di questa scomparba, la scomparsa di questa ragazza così triste. E ci spostiamo quindi
ci spostiamo qui a Milano con un lieto fine, fortunatamente.
Mm-hmm. Oh, sì, perché sta signora, ragazzi, cioè, ha creato veramente un'angoscia da quando l'hanno intervistata la mamma di Desiree.
Desiree, esatto. Desiree, appunto, è quella ragazza che è scomparsa a Milano dopo la lite con la mamma dovuta alla lavastoviglie. E che poi è stata rintracciata a Napoli attraverso il suo smartphone.
Sì.
Fortunatamente una spettatrice di Napoli, che era anche chi l'ha vista, l'ha avvistata alla fermata della metro, quindi ha fatto la segnalazione al programma e alla famiglia, e un'altra spettatrice l'ha incontrata per strada, l'ha riconosciuta, le ha detto che la famiglia era preoccupata. E fortunatamente Desiree, nonostante insomma la rabbia che aveva manifestato nei confronti di sua madre, ha avuto comunque il buon senso di contattare la sua famiglia, proprio mentre Ivan Bacchi, l'inviato del programma che ha vinto il premio Riflettore qualche settimana fa. Era lì con loro, e quindi sappiamo che in diretta insomma c'è stata questa telefonata, chiaramente per privacy, intimità familiare, insomma il contenuto della telefonata non lo conosciamo, però sappiamo con certezza che Desiree sta bene.
Sì.
Ha parlato quindi con la sua mamma, e quindi insomma questa vicenda comunque si è chiusa in maniera assolutamente positiva.
Sì, c'era lì appunto l'inviato di chi l'ha visto, che era credo sinceramente emozionato di essere presente lui a questa telefonata e alla risoluzione del caso nel migliore dei modi. Adesso poi esatto, il papà e la mamma le hanno detto: guarda, torna quando vuoi, non c'è problema, si risolve tutto, le solite cose però sono importanti. E quindi abbiamo ritrovato Desiree, cioè sono sicura che poi ci aggiorneranno, faranno anche il servizio quello di con Desiree, se lei si vuol fare riprendere. Ci ascoltiamo Giorgia, ma rimaniamo insieme fino alle 20. Giorgia con la sua Normale, in questo momento storico della musica italiana, in cui ci sono veramente tante cantanti brave in gamba, che tirano fuori veramente dei pezzi eccezionali, veramente. Noi siamo giunti così in un cammino di alti e bassi verso l'ultima parte di Chi l'ha visto. Io confesso, un certo qualche abbiocchino, poi torni su Rai Play, mandi un po' indietro. Andrea si lamenta perché dice: ma non si può guardare così. Allora vai a letto, ciao. Si è fatta, cioè, ridendo e scherzando, Luca nel frattempo era tornato dal concerto, mi scriveva, io non l'avevo ancora finito in realtà, perché poi tipo il caso di Paolo Martini era proprio, cioè mi sono abbioccata appena prima e quindi l'ho saltata a pie pari. Immaginati, finito la puntata dicendo: ma scusa, ma quando è che parlano di Paolo Martini? Quindi poi ci sono arrivata e ho detto: ma forse è più indietro. E quindi vai indietro e guardati appunto il caso di questo qua che è scomparso, ma poi si è palesato dicendo: mi sono finto morto, non sapevo cosa fare. E arriviamo quindi a una conclusione che è più un ripassino.
Sì, perché torniamo a Ponte Cagnano.
Non è Natale senza Ponte Cagnano e senza la Cazzaniga che investiga.
La Cazzaniga, esattamente, la Cazzaniga ci riporta tra le strade di Ponte Cagnano, che ormai credo l'abbiano accettata, perché non ci sono più macchine che passano e la insultano.
No,
quando la
anzi, secondo me, chiavi del sindaco le dà le chiavi del paese e via, perché ormai sì, una volta stabilito i buoni e i cattivi chi sono, lei non è più motivo di no. Cioè, adesso,
esatto,
a parte qualcuno che vuole magari rimanere omertoso, però tendenzialmente, poi lei è talmente carina. Cioè, veramente bisogna, ce ne vuole per insultare la Cazzaniga.
Esatto, per prendersela con la Cazzaniga, esatto, ce ne vuole. E qui arriva la figura del cartucciologo.
Amici, ma voi capite l'importanza antropologica di questo programma? Ma ditemi dove e quando c'è un programma che dà spazio a un cartucciologo, o meglio, lui non è un cartucciologo, è un appassionato d'armi.
Abbiamo ribattezzato noi cartucciologo, in realtà sì, appunto, è un semplice appassionato di armi. Perché parliamo di lui? Perché nel casolare degli orrori dove è stato ritrovato il corpo di Marzia Capezzuti a Ponte Cagnano, in realtà tra Ponte Cagnano e il paese accanto, accanto al corpo c'era una cartuccia rossa da fucile e sì. uno degli spettatori ha riconosciuto anche il calibro perché la colorazione in resina rossa della cartuccia è tipica di una determinata marca del calibro 12 o 20.
E
questo spettatore si è fatto anche lo sbatti di leggere ciò che è stato sequestrato a casa di Barbara e ha visto che tra il materiale sequestrato ci sono due cartucce della stessa marca e di questi calibri.
Raga, cioè, se voi che ci ascoltate magari non siete chi l'ha vista e pensate che io e Luca siamo matti, ecco, sappiate che in realtà noi la viviamo anche light. Cioè, che c'è la gente. Infatti io mi so, quando loro fanno i servizi, no, e mettono in sovraimpressione, che ne so, appunto documenti come quello lì all'epoca, cioè di cosa è stato sequestrato o file che io magari non reputo così importanti, invece loro lo sanno che là fuori c'è qualcuno che sta screenshottando il televisore per fare l'associazione con allora, miei due cent, lei, cioè questo è uno di quei classici casolari abbandonati dove ci trovi un po' di tutto, dove la gente c'è andata a fare uso di stupefacenti, dare fuoco ai gatti, scusate trigger warning,
perché comunque Marzia secondo l'autopsia è morta strangolata, quindi la cartuccia non rimanda nessun'arma del delitto,
no,
ecco.
Esatto, era lì e qualcuno in queste campagne un po' dimenticate, no, abbandonate, va a sparare, va a fare chi erano quelli che andavano a sparare, aiutami, mi è venuto un flashback, il caso di Marta Russo, il poligono di tiro, cioè capito, c'era
la Pultra, la meravigliosa Pultra. Che amici presto conoscerete anche voi, la Pultra.
Esatto, esatto. La Pultra che sparava così a caso nel pomeriggio per passare il tempo. Qui, e lì erano a Roma, in una università, figuriamoci, nel nulla della campagna. Quindi bello il segmento esperti, esperto cartuccista, mi sembra un po' così, cioè un po' superfluo, ecco.
Sì, sì. Però vabbè, se volevamo un altro elemento per inchiodare anche la famiglia di Barbara, l'abbiamo.
Noi andiamo in pubblicità, ma quando torniamo vediamo effettivamente però un altro passaggio lì a Ponte, cioè più che a Ponte Cagnano, comunque lì dell'indagine della Cazzaniga, che effettivamente ha dei riscontri, quindi rimanete con noi. Neffa con Fabri Fibra e produzione di Deda, si chiama Universo questa, ma la conosciamo, è un po' che l'ascoltiamo. Alle 19.52 qui a Mania di Protagonismo, in questa puntata eccezionale di Salutava Sempre doppio, quindi doppio Salutava Sempre, doppio gusto, doppio godimento, doppio approfondimento, e insieme a Luca che è in full spirito natalizio, sei cioè carico per
sì, io invece
no, e tra l'altro finalmente la suocera si è sbottonata, perché io andrò tutti gli anni, cosa chiediamo a tua mamma, e lei niente, non voglio niente, non ho bisogno di niente, lasciate stare, non voglio niente, non voglio mai. Idem il suocero, finalmente si è sbottonata, quindi io domani mi recherò e no, ovviamente non dirò cosa perché lei ha orecchie dappertutto, e mi recherò e cercherò di formulare quello che credo sia la versione migliore di quello che lei ha detto, poi vi spiegherò più avanti. Tu sei a posto? Hai fatto tutti i regali?
Sì, sì.
Ti odio tantissimo, proprio tantissimo.
Però ho finito oggi, quindi.
Ah, ok, ok, dai, ok. Però no, ti vedo che sei tranquillo, maledetto tu, cioè sapevi già cosa dovevi fare. Fai tu i pacchettini.
Sì, sì, non mi sono cervellato più di tanto, effettivamente. Quindi è stato abbastanza spontaneo. Mi piace, ci sta, va bene, ok.
Che libertà, che leggerezza. Come finisce la nostra puntata del nostro programma preferito, caro Luca?
Allora, finisce con un brevissimo recap di quello che è la carriera criminale di Vito, giusto perché se ce lo fossimo dimenticati, c'è stato anche lo scippo alla Vecchina. ma soprattutto con il riepilogo anche delle truffe che Marzia aveva subito prima di morire, nel senso che sappiamo che ormai la sua pensione era stata prosciugata, insomma, da una serie di prelievi e destinazioni, insomma, non ben identificati soggetti.
Che rabbia, raga, che rabbia.
E la ricerca della Chiara Cazzaniga, che segue le utenze di luce e gas misteriosamente intestate a Marzia, nel senso che c'è questo stabile nel quale vive tale 63enne Francesco, che nel 2018 ha fatto riattivare le utenze intestate a Marzia, perché Marzia, ricordiamocelo, ha trascorso a Ponte Cagnano in totale 5 anni.
Ah, questo non l'avevo capito. Quindi lei aveva accettato questa sorta di truffa per cui, ah, c'è una bambina, aiutami, pagami, cioè mettile a tuo nome perché a me non me le aprono più. Però si erano chiuse e le ha fatte riaprire, quindi non era il primo. Ah, ok, ok.
Ma costui, quando ha riattivato le utenze intestate a Marzia, ha detto di essere il marito.
Il marito di 64 Marzia. Anni, tra l'altro.
La Chiara Cazzaniga si è recata allora lo stabile, chiedendo però anche agli altri, insomma, inquilini e proprietari, e pare che Francesco non abiti più lì e misteriosamente non sappiamo dove è finito. E in realtà, ecco, il programma lo sta cercando per capire, insomma, se possa portare anche informazioni utili alle indagini, insomma.
Certo, cioè, senza puntare il dito, hanno detto, ah, anche solo per dirci qualche cosa in più, non pensiamo, che poi invece vogliono sicuramente.
Ah, sicuramente vogliono aggiungerlo alla lista, ormai
alla lista
sempre
degli
più
indagati.
Lunga di colpevoli. Sarebbe interessante poi capire però come si collocano queste truffe nell'ambito delle vessazioni e dei maltrattamenti che Marzia ha subito, se parte sempre tutto dalla stessa famiglia che l'ha ospitata,
poverina,
o se ci sono, insomma, altri responsabili di altrettante vessazioni e quant'altro.
Sì, insomma, una storia veramente brutta questa. Siamo lieti che si sia giunti a una sorta di fine, nel senso che le persone indagate sono indagate, quindi vuol dire che se almeno il grande meccanismo, no, della giustizia sta andando nella direzione giusta, ma come sempre rimane l'amarezza di questa ragazza che aveva l'unico limite di essere troppo ingenua e non era nemmeno colpa sua, e quindi è una storia molto 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 brutta. Mi stupisce che non è questa l'ultima puntata dell'anno.
È questa l'ultima puntata dell'anno, sì, perché Sciarelli ci ha salutato dicendo ci vediamo nel 2023.
Quindi settimana prossima non c'è chi l'ha visto.
Però noi abbiamo una sorpresa, perché noi ci siamo.
Noi ci siamo lo stesso. E soprattutto io mi stupisce che abbiano così, appunto, chiuso il 2022 senza dire proprio nulla, 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 nulla di Andrea.
Esatto, esatto. Non hanno accennato ad alcuni casi a cui noi siamo affezionati. Tra l'altro è stata una settimana di arrivederci, nel senso che sabato poi si è conclusa anche la stagione invernale di Un giorno in pretura. Ieri c'è stata l'ultima puntata del 2022 di Chi l'ha visto, quindi siamo un po' orfani. Aspettiamo sempre il ritorno di Franca.
Franca, cosa fai? Franca torna.
Franca ha detto che sta studiando, quindi qualcosa sicuramente bolle in pentola. Ma noi abbiamo una sorpresa, perché non è che Chi l'ha visto va in pausa e noi vi abbandoniamo.
No, anzi.
Anche perché io giovedì prossimo sono qua, cosa faccio?
Esatto, io pure, quindi figuriamoci.
E quindi c'è l'annuncio, nel senso che l'idea, la notte porta consiglio, l'idea che ho avuto io è stata: facciamo una sorta di The Best Of del 2022, ma non vi proponiamo repliche,
no,
perché non avrebbe senso. E allora il nostro The Best Of del 2022 sarà soprattutto recuperare dei casi di cui Chi l'ha visto non ci ha più parlato e vedere se troviamo noi notizie da darvi e fare noi il servizio pubblico, insomma.
Raga, cioè, sostanzialmente ci siamo talmente gasati che pensiamo di essere meglio di Chi l'ha visto, ve lo dico. Due arieti che si mettono a fare sta roba, un ego, però no, vabbè, a parte gli scherzi.
E vi faccio dei nomi: Andrea e Simone Cerchietto, ad esempio. Oppure Joyce Pedone, il caso che ci ha accompagnato ad Halloween.
Oh.
Oppure ancora, ieri non abbiamo parlato di Greta Sperafico, a che punto siamo?
Vero, 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 vero. Bravo.
Ma Elisandra, lo diciamo, setta finalmente?
Setta, Elisandra, io lo dico. Comunque, settimana prossima ci sfoghiamo di tutto quello che... Perché noi seguiamo religiosamente quello che è redazione di Britney Spears.
Perché quella siamo noi.
Stavo pensando alla santa protettrice che è anche la Sciarelli, no? E seguiamo religiosamente, però vogliamo fare questo passo in più di redazionale. Cercheremo noi, sì, vi diremo noi gli aggiornamenti.
Ma anche, visto che l'hai citato prima, Liam Biran, il sommelier,
vero.
Siamo, quindi recupereremo un po' alcuni casi che ci hanno accompagnato nel 2022 e facciamo noi qualche ricerchina e vediamo, insomma, se troviamo degli aggiornamenti da condividere con voi per salutare, insomma, il 2022 con il True Crime, che durante le feste di natalizie viene sempre un po' messo da parte.
Sì, perché non piace a nessuno.
Però
pensare alle morti.
Anche chi ama il Natale come me può amare, esatto, il True Crime, esatto. Quindi
non anche quest'anno a Natale non abbandonate il True Crime.
No, assolutamente, anche perché noi vi abbiamo fatto anche le live con il tema delle letterine di Natale, quindi
esatto. Bene amici, è ora di salutarci, però grazie di essere stati con noi, grazie Luca come sempre,
grazie
per
a voi,
tutti
buon Natale a chi ci ascolta,
giusto, perché tu, io ci sono domani, vi farò gli auguri domani, però Luca effettivamente tu domani non ci sei, nel
sarò
senso
tra gli ascoltatori,
esatto,
in realtà,
esatto,
domani,
però ci sta, auguri a tutti, belli e brutti, e
mi raccomando, anche a Natale salutate
sempre.